essere e avere.
Buongiorno da Marta Cagnola. Per qualche puntata prendo il testimone da Maria Luisa Pezzali, alla quale va un affettuoso saluto e che tornerà presto ai nostri microfoni. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di marchi, quali sono quelli che valgono di più nel mondo. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di uno degli oggetti del momento, anche se immateriale. Parliamo degli e-book, cioè i libri elettronici, quindi degli e-reader e dunque degli e-retailer, le librerie virtuali. Per il focus sui trend cercheremo di prevedere il futuro e parleremo anche di trasgressione. Ma cominciamo subito con le notizie e curiosità della settimana.
Pane e pizza direttamente dal grano del contadino. Gli agricoltori potranno sfornare e vendere direttamente al pubblico panini, pizzette e altre specialità. Con un decreto del Ministero dell'Economia nasce la figura dell'agricoltore panettiere. È ufficiale, il 20 novembre a Milano il primo punto vendita italiano del colosso dell'abbigliamento Gap. Pochi giorni dopo aprirà anche Banana Republic, catena dello stesso gruppo. Il 2 dicembre un doppio evento di inaugurazione. Per l'occasione gli stilisti della Maison Valentino presenteranno 8 pezzi speciali. Lo ha lanciato Coco Chanel nel 1926 e nel 1961 Audrey Hepburn l'ha reso famoso. Parliamo del tubino, immancabile nell'armadio di ogni signora elegante. Al tubino, Milano dedica una retrospettiva, in concomitanza della presentazione delle collezioni di prêt-à-porter femminile. Negli spazi di Fiera Milano City, dal 24 al 27 settembre, la mostra sarà aperta al pubblico. Primi dati sul consumo dei detersivi alla spina. In un anno, 47.500 bottiglie in meno nei rifiuti, per 2.600 kg di plastica, secondo i 200 negozi che vendono i prodotti Ecor. Detersivi sfusi che si acquistano riempiendo le bottiglie portate da casa. Quali sono i caratteri della nuova estetica della bassa definizione? Come stanno reagendo gli artisti di fronte al fenomeno YouTube? Sono gli argomenti intorno ai quali si svilupperà ArtTube, l'arte alla prova della creatività amatoriale, a Padova dal 24 settembre al 14 novembre.
La borsa della spesa.
Questa settimana parliamo di marchi perché è uscita come ogni anno la classifica di Interbrand. Qualche conferma, qualche sorpresa.
Nulla cambia in vetta alla classifica dei marchi più potenti al mondo. Domina ancora una volta Coca-Cola, affiancata sul podio dei primi tre da IBM e Microsoft. Continua l'avanzata di Google, che dalla settima posizione dello scorso anno conquista la quarta. Nella top 10 perdono invece terreno Nokia, che scivola dal quinto all'ottavo posto, e Toyota, dall'ottavo all'undicesimo. Ma se c'è chi si lecca le ferite per fatturati meno brillanti e scandali, c'è anche chi, come Apple, celebra i suoi successi. La casa di Cupertino quest'anno si piazza a 17esima, guadagnando 3 posizioni rispetto al 2009. Stabili dopo la forte avanzata dello scorso anno i brand del low cost, McDonald's, sesto, H&M, 21esimo, 28esimo Ikea, a metà classifica Zara. Poco cambia anche per i grandi marchi del lusso, primo fra tutti Louis Vuitton, 16esimo, e a seguire Gucci, 44esimo, Hermès, 69esimo, Tiffany e Cartier, 76esimo e 77esimo. Oltre a Gucci, gli altri italiani in classifica restano Ferrari e Armani, che scivolano di qualche posizione, fermandosi rispettivamente alla 91esima e 95esima.
Abbiamo detto nulla cambia in vetta alla classifica e per i commenti con noi Manfredi Ricca, Managing Director di Interbrand.
Quest'anno si riconferma effettivamente Coca-Cola, non è una grande sorpresa, è sempre stato al vertice della classifica. Il motivo è che questo brand fa tutto bene, nel senso che mantiene una coerenza nella propria promessa di divertimento e freschezza a livello globale e in ogni singolo contesto poi è in grado di differenziarsi e di adattarsi a quelle che sono le specifiche esigenze. È un brand che si è adattato molto rapidamente a quelle che sono le sfide dei cosiddetti nuovi media ed è un brand che costantemente è in grado di anticipare quelli che potrebbero essere i rischi, ad esempio per quanto riguarda la tutela della salute, con programmi come Healthy Active Living che in qualche modo fanno sì che questo brand non incontri degli ostacoli o dei pericoli.
Andando nelle altre posizioni, vedo intanto molti marchi relativi alla tecnologia.
Sì, questo è assolutamente vero. Oggi la tecnologia non è più, direi, un settore a sé stante, ma è di fatto quasi un elemento che permea tutto il nostro modo di vivere, il modo in cui ci divertiamo, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui stiamo perfino insieme, a volte a distanza. I brand, direi, vincitori da questo punto di vista sono senz'altro Google, un brand che solo fino a pochi anni fa non esisteva e che oggi è il quarto brand globale a livello mondiale per valore economico. Vediamo come Apple, forte di successi e di continue innovazioni di prodotto, continui a creare un desiderio incredibile. È un brand che è in grado di catalizzare il desiderio dei consumatori su prodotti completamente inattesi, ed è difficile pensare a brand che siano in grado di fare lo stesso in questo momento. E BlackBerry è un brand che, per quanto molto più spostato sull'ambito business, indubbiamente in pochi anni ha di fatto scalato la classifica ed è diventato un vero e proprio fenomeno globale.
È un fenomeno invece che si lega magari anche alla cronaca?
BP, che evidentemente a seguito di quello che è accaduto quest'anno evidentemente non ha perso la possibilità di essere in classifica, questo ovviamente per l'impatto non solo squisitamente finanziario dell'oil spill, ma evidentemente anche sulla credibilità del brand.
E quindi per capirci, non basta che un brand sia sulla bocca di tutti per essere in classifica, questo insomma lo esprime chiaramente.
Non è solo quanto si parla, ma anche che cosa si dice effettivamente.
Parlando della classifica dei marchi più famosi, abbiamo citato quelli legati alle tecnologie, e di una delle tecnologie più recenti e più famose stiamo per parlare, il libro elettronico, immateriale, così come i luoghi in cui lo si può acquistare. Il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
Kindle di Amazon prima e adesso iPad di Apple rilanciano il libro elettronico. Questo porta in primo piano il ruolo degli e-tailer, i retailer virtuali. Ne suggeriamo alcuni già attivi nel mercato USA perché potrebbero far presto la loro comparsa anche in Italia. Ovviamente ci sono i produttori di tablet, come abbiamo visto Apple, che sviluppano un negozio di vendita dedicato, iBook Store, ma anche i siti di vendita di libri online che entrano nel mercato dell'ebook facendo leva su un proprio device, ad esempio il caso interessante è Kindle di Amazon. Le stesse grandi catene librarie, come ad esempio Barnes & Noble, aggiungono gli ebook al proprio sito di vendita online e sviluppano un proprio specifico device. Ci sono anche le società di telecomunicazioni attraverso lo sviluppo di device e vendita nel proprio portale, seguite dalle cosiddette case editrici sociali, quale Scribd, che consentono anche a scrittori dilettanti di caricare e vendere le loro storie. Crescono poi le società di distribuzione di libri digitali che sviluppano un proprio sito di vendita B2C, cioè rivolto al consumatore. In Italia il mercato degli ebook è ancora agli albori, circa lo 0,1% di penetrazione stimata nel 2010, ma iniziano le prime avvisaglie di azioni concrete. Entro fine anno saranno disponibili circa 7.000 titoli sui principali siti di vendita di libri online e, infine, Telecom Italia ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma dedicata di vendita di ebook e di un proprio e-reader. Allora è proprio il caso di dirlo, buona e-lettura a tutti gli ascoltatori di Essere e Avere.
Essere e Avere.
Nella seconda parte di Essere e Avere parliamo di futuro. Iniziamo quindi il nuovo anno di trasmissioni cercando di capire cosa accadrà e cosa compreremo. Con noi, come sempre, Patrizia Martello, consulente, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti, NABA, di Milano. Buongiorno Patrizia.
Ciao Marta, buongiorno, ben ritrovati.
Patrizia, quindi veniamo da un anno difficile, ci chiediamo se la crisi è alle spalle o se la stiamo vivendo, ma tu come vedi questo periodo e poi come possiamo interpretarlo anche con qualche anticipazione di quello che ci attende.
Sì, raccontando il mondo delle merci, gli stili di vita, i fenomeni di costume, le mode, le tendenze di consumo, anche quest'anno vedremo di volta in volta, puntata per puntata, dal basso, proprio dalla società, dal mercato, come sta cambiando da un lato la relazione convenzionale tra consumatori e produttori, dall'altro e soprattutto come marchi, prodotti e servizi nella società cosiddetta della post-crescita o nella slow economy, per citare Federico Rampini, si stanno ridefinendo all'insegna della autenticità, dell'utilità, insomma di un equilibrio più sano, possiamo dire, fra economia e essere umano, in cui, per fare due esempi, l'esibizione dello spreco diventa un comportamento di cattivo gusto e i consumi opulenti sono in ritirata. Sì, parleremo di futuro prossimo o presente avanzato, come dir si voglia, sarà il futuro delle città, degli spazi pubblici e dei nuovi segni, dei nuovi fenomeni che vi trovano espressione, e poi il futuro del design, in questo caso ne parleremo, come sempre, dalla spalla di un gigante come Lide Wiedelkort, esperta di moda e design e influente trend forecaster. E partendo dalla sua idea di futuro, che tra l'altro è un'idea molto rassicurante e positiva, parleremo di artigianato doc, di ruralità e design attento alla cultura dei luoghi, e vedremo generalmente cosa sta succedendo nelle direzioni da lei previste, per esempio l'urban farming o il design organico, e come si esprimono in questo momento nel mondo degli oggetti le tendenze individuate. Per esempio, il design organico o biomimetico ha ispirato in termini estetici la recente edizione del MACEF, Salone Internazionale della Casa di Milano, appunto ispirato alla natura e agli animali come oggetti per la casa, che ne riproducono mimeticamente, quindi letteralmente, forme e colori. Un esempio su tutti, il piatto lattuga, che è proprio una foglia di lattuga verde. E poi parleremo di moda, naturalmente, della tendenza animalier dell'autunno-inverno, che pare investirà abiti, accessori, complementi d'arredo, ma anche oggetti quotidiani insospettabili come le scope di Mai Uguali. E poi cibo, naturalmente, ma anche lusso, quello ostentativo e quello invisibile, quello occidentale, quello dei mercati emergenti, e i nuovi valori che veicola, che sono ecologia, nuova frugalità, semplicità. Dedicheremo una puntata anche all'immaginario africano e alla sua influenza sui nostri consumi culturali e non, dopo quelle dedicate al Giappone e all'India della scorsa stagione, e anche sull'onda lunga dei mondiali di calcio. E poi ci sarà anche e ancora una puntata su nostalgia e retro style, una tendenza estetica che si ispira al passato e che non ha smesso di trovare espressioni in quasi tutti i settori, ma anche parleremo di neuromarketing e consumi, la frontiera del marketing e delle neuroscienze per capire le preferenze dei consumatori, come dicono gli scienziati, su base neurobiologica. E poi sul fronte delle nuove tecnologie, la realtà aumentata e le sue applicazioni nel mondo dei prodotti e dei servizi. Non mancheranno naturalmente le segnalazioni dal mondo del retail, che continua a produrre luoghi piattaforma, i cosiddetti concept store, capaci di catalizzare o anche lanciare mode, tendenze e nuovi stili.
A proposito di nuovi stili, uno degli indicatori più efficaci per monitorare e tracciare i fenomeni e gli stili di vita emergenti restano le serie TV. Le più interessanti da un po' di tempo a questa parte sono quelle cattive, per così dire. Danny Pentak, che esplora senza pudori il mondo della chirurgia plastica, a Dexter, dove riesce simpatico il protagonista che lavora con la polizia ma è anche un serial killer, e poi ancora Breaking Bad, storia di un professore di chimica cinquantenne. Quando gli viene diagnosticato un cancro non operabile ai polmoni, con un'aspettativa di vita di 2 anni, decide di sfruttare le sue conoscenze chimiche per cucinare metanfetamine con l'aiuto di un suo ex studente, e diventa un quotatissimo spacciatore. Giunta alla 3ª edizione, è stata premiata quest'anno con 2 Emmy Award, e poi l'ultima serie appena iniziata negli Stati Uniti è The Big C, dark comedy con Laura Linney nei panni di una donna che scopre di avere un cancro. Ma la serie più famosa, almeno da noi, è Californication.
Affrontiamoci. Non siamo mai arrivati a questo punto finora, ma a mali estremi, estremi rimedi. Mi chiamo Hank.
Buongiorno, Hank.
Mi scusi, sorella, stavo soltanto cercando di fare 2 chiacchiere col suo consorte.
Le posso essere di aiuto?
No, non mi va di infastidire una persona in carne e ossa.
No, nessun fastidio, è per questo che sono qui.
Ho quella che lei chiamerebbe una crisi di fede. E adesso non riesco più a scrivere 2 parole in croce, porca put... Scusi. La prego di scusarmi, sono una testa di... Rieccoci. Ah, non so se ho il numero del sushi takeaway. Semmai ti accontenti della casa di Chu, che è cinese.
Padre?
Figlia?
Posso farti una domanda?
Certo, amore.
Che ci fa una donna nuda in camera tua?
Vado a vedere.
Che cosa faresti se il nostro virgulto diventasse davvero una rockstar?
Sarei molto fiero di lei.
Sul serio?
E sarei presente alla prima lavanda gastrica per overdose.
Oddio.
Allora, Patrizia, dopo questo straordinario Hank Moody di Californication, abbiamo faticato a selezionare brani che potessero davvero andare in onda quest'ora. Parliamo dunque di trasgressione.
Sì, cominciamo dalla trasgressione, che è un territorio valoriale che si sta molto allargando. Intendiamo trasgressione in senso ampio, cioè sinonimo di infrazione delle regole, dei codici e delle convenzioni sociali. Dunque, come tendenza prosegue la pornificazione del quotidiano, cioè la tendenza del cosiddetto porno pop, con i luoghi del consumo, gli spazi sociali e la comunicazione che attingono sempre più all'universo espressivo erotico con al centro il corpo. Quindi dai reading letterari itineranti fatti negli Stati Uniti da un gruppo di donne che fanno le loro letture nude, al modello drag della Fiat 500 customizzata in versione fetish con piume, cinghie e pelle nera. Insomma, racconteremo i casi di marchi che superano i confini convenzionali, spesso con irriverente ironia, nelle campagne di comunicazione o nella loro offerta di prodotti, come il caso delle brioche, meringhe, baguette e cioccolatini dalla forma rigorosamente fallica che si possono trovare nei negozi di Le Gay Shock, la prima boulangerie gay francese, ma anche l'esempio dei Chupa Chups creati da un'agenzia di Mosca per adulti con classico gusto caramelloso, ma che nelle forme richiamano fruste, manette e vari toys. Il secondo grande universo che esploreremo in questa nuova stagione sono naturalmente i social media e i social network. Daremo conto di quanto emergerà dalla Social Media Week, manifestazione internazionale che si terrà a Milano proprio nei prossimi giorni. Seguiremo anche l'imminente festa di Wired a New York, che chiude la campagna a sostegno della candidatura di Internet al Premio Nobel per la Pace 2010, che sarà assegnato all'inizio di ottobre. E vi racconteremo anche alcuni nuovi social network che si stanno affermando e che sono molto interessanti per la loro funzione sociale ponte, potremmo dire, tra l'online e l'offline, tra queste due dimensioni nelle quali tutti viviamo, e che ci aiutano a capire nuovi usi della rete, nuovi bisogni che le persone soddisfano in questo modo. Uno di questi, diamo un'anticipazione, è Foursquare. L'idea è molto semplice: si effettua un check-in in ogni posto in cui si arriva, dunque si segnala dove si è in quel momento, con una mappa georeferenziata si guadagnano badge, si acquisiscono nuovi amici, eccetera. L'idea forte, che voglio sottolineare ancora una volta e sempre di più, è creare una connessione tra le persone e il territorio offline. Infatti il geotagging, che permette di notificare la propria posizione, sarà attivato a breve anche su Facebook, si chiama Facebook Places, e quindi vedremo chi è dove in ogni momento. Sempre in tema di new media, vedremo insieme anche le interessantissime espressioni prodotte dalla tendenza ormai irreversibile, peraltro, che vede l'integrazione della TV, della televisione, con il web. Alcuni, tra cui Vannico De Luppi, definiscono questa integrazione già una vera fusione. Per esempio, avremo presto servizi integrati internet e digitale terrestre. E in questo panorama più che liquido sul fronte del consumatore, gusti e scelte dei fruitori sono necessariamente soggetti a fortissimi cambiamenti, perché, come dice tra i molti Carlo Freccero, la generazione digitale vuole scegliere i propri contenuti e così facendo uccide i palinsesti tradizionali. E proprio perché le persone sono, come si dice, player attivi, non solo vogliono scegliersi il proprio palinsesto, ma questi contenuti scelti li vogliono poter guardare dove si trovano, quindi su qualsiasi schermo a disposizione. E qui citeremo il caso di Miso, la Social TV, il primo social network per la condivisione di contenuti audiovisivi. State guardando un programma in TV o un film? Bene, cercatelo nel database di Miso, effettuate il check-in e sul modello di Foursquare dite che cosa state vedendo. Infine, affronteremo il tema della sostenibilità, parleremo di progetti ecosostenibili partendo da New York, città che ha scelto una via verde verso il futuro. Per esempio, nel padiglione americano della Biennale di Architettura di quest'anno ci sono moltissimi progetti innovativi di edilizia sotto il titolo Orto sul tetto. Città verde, dunque, ma anche città lenta. Da qualche mese, l'avrete letto sui quotidiani, i semafori della città hanno dei tempi allungati per consentire attraversamenti meno affrettati e quindi aumentare un po' la qualità della vita dei pedoni che attraversano la città. In termini di sostenibilità, in senso ampio, New York è una città che sta attraversando una vera rivoluzione culturale. Dall'Istituto di Sanità che promuove la dieta mediterranea contro la mala alimentazione e l'obesità, alla campagna per gli orti scolastici di Michelle Obama, ma anche al successo di Italy, il mega supermercato gourmet, insomma il tempio per i buongustai, che ha appena aperto sulla Quinta Strada e che è anche un progetto educativo molto interessante, molto sfidante, perché propone cibi in cui il contenuto di sale e zucchero è ridotto fino al 50% rispetto ai parametri americani. Non potranno mancare, in tema di sostenibilità, affondi nel mondo dell'automobile e della bicicletta, che rimangono i due oggetti sul piano simbolico dell'immaginario, ma anche di mercato, indicatori delle dinamiche della sostenibilità.
Quindi chissà se nel futuro andremo in automobile o in bicicletta, dopo questo primo assaggio del futuro che ci attende, con lo scenario di Patrizia, che ringraziamo e ritroveremo la prossima settimana. Grazie Patrizia.
Grazie a tutti.
Ringraziamo anche Pietro Lacorte in regia e concludiamo questa trasmissione ricordandovi che potete riascoltare questa e le altre puntate con il nostro podcast e al sito www.radio24.it. Da Marta Cagnola l'appuntamento alla prossima settimana.